vogliamo bene.
Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.
E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui.
Ecco, io vi dico un mistero.
Non tutti morremo, ma tutti saremo. Al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà.
I morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati.
Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità.
E questo mortale rivesta l'immortalità.
Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.
Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà.
Quale dunque quel servo fedele ha veduto, che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo?
Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.
Il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo.
Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose.
Entra nella gioia del tuo Signore.
E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.
Oh,
Fratelli tutti, Dio vi benedica. Buongiorno e benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno,
benvenuti. Buongiorno, Dio vi benedica.
Prendamente.
Ma quanto rumore che fate. Buongiorno, grazie Gesù. Eccoci qui, anche a te fratello Giuseppe, buongiorno a te.
Buongiorno, Dio ti benedica, come stai?
Io bene, ma come stai tu?
Sì, ogni giorno migliora.
Alleluia.
Amen.
No, abbiamo assistito a questa guarigione meravigliosa, veramente. Amen. Ogni giorno migliora, è vero. Amen. Vediamo progressi ogni giorno, sempre meno tosse, sempre più forze, vediamo. Quindi il Signore sta operando meravigliosamente, grazie a tutte le preghiere dei fratelli intorno. Amen. Che fratelli sono preziosi e ti amano tanto.
Gloria a Dio.
Fratello Giuseppe, andiamo alle notizie e profezie?
Andiamo.
Perché quando studiamo le notizie vanno mano in mano con le profezie. Il canale First Post indiano pubblica la notizia «Israel hit the world's largest gas field in Iran». Iran attacks wipes out 17% of Qatar's LNG capacity for up to 5 years, Qatar Energy CEO says.
Dice l'Iran attacca e distrugge il 17% della capacità del gas per i prossimi 5 anni del Qatar.
Oh wow.
I iraniani hanno distrutto 17% del gas
del Qatar,
dell'organizzazione.
Quindi si mettono male con Qatar in questo senso?
Sì, ci sono degli assestamenti per preparazione per il tempo della fine.
In che senso?
E ogni nazione vuole trovare la sua collocazione profetica.
Mm-hmm. E Qatar da quale parte sarà?
Ma Qatar sarà dalla parte dell'America.
Oh wow, anche se sono islamici lì.
Sì, ma sai, più che altro lo guardano al dollaro, guardano i soldi, petrodollari.
Ah, prima di essere islamici sono materialisti.
Sì, ma ogni religione segue certi dettati, certo credo, perché c'è un guadagno.
Hmm.
Quando Maometto ha iniziato la sua campagna nel VII secolo a Medina, lui prometteva agli uomini paradiso gratis, vergini in attesa in cielo, e tutti quelli che lo seguivano qui, che uccidevano nel nome del suo Dio Allah, ricevevano il paradiso gratis.
Mm-hmm.
E poi lo zuccherino in fondo, che potevano sequestrare tutte le donne che volevano, violentarle, schiavizzarle. Se gli piacevano, magari anche sposarle. Se non gli piacevano, violentarle e venderlo come schiave. Questo è nel Corano, questo è inutile che qualcuno si lamenti. E anche adesso gli atei, che fanno tante storie, che paragonano Israele con il terrorismo islamico, non sanno di cosa parlano. Non sanno cosa stanno dicendo. Ma tu, il fratello Giuseppe, difendi Israele. Ma non difendo l'Israele sbagliata. Non difendo l'Israele politica.
Mm-hmm.
Non difendo l'Israele sionista delle banche, delle multinazionali e dei succhiasangue. Non difendo quella Israele. Ci sono due. Israele ha due anime. Una che andrà all'inferno, la falsa Israele, così come c'è la falso cattolicesimo, gesuiti, falso protestantesimo, Vangelo di prosperità, eccetera. Così c'è anche la falsa Israele.
Allora, non è che ha due anime, uno va al paradiso, uno all'inferno. Diciamo Israele è divisa in due. Una parte va all'inferno, no? Non è che...
No, beh, così, un'anima va all'inferno, quelli non salvati.
Sì, una parte di Israele.
Sì, So what do you do anche della scrittura? La Bibbia lo divide in quattro categorie. Ci siamo fino a qui?
Sì. E che influenza, cosa succederà con il fatto che adesso il gas è ancora più scarso? Già c'erano problemi per la guerra in Ucraina con il gas. Adesso con la guerra in Iran ci sono anche più grandi crisi del gas. Cosa succederà adesso?
Succederà, guarda, non è che bisogna essere grandi profeti per capire che succederà. Tu basta che guardi i segni dei tempi, agli avvenimenti, ma devi stare lontano dai giornali però. Cioè dalle conclusioni giornalistiche, perché io non mi avvicino neanche a quelle riunioni che fanno in televisione in Italia, ci sono lì venditori di fumo travestiti da giornalisti, è tutta propaganda, mettono lì dei burattini a rispondere alle domande preparate, gente che deve applaudire quando alzano il cartello, cioè la televisione è diventata propaganda e basta. Va bene, preparano dei burattini lì che devono rispondere così, 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 così.
Allora, con questo conflitto tra USA e Israele contro l'Iran, vediamo nelle notizie un sacco di teorie che collegano questa guerra con il tempo della fine. Cioè, giornali parlano delle profezie della Bibbia. Per esempio, Marella ci ha scritto che il Daily Mail, giornale inglese,
è il giornale nazionale,
ha scritto un articolo dicendo che è iniziata la guerra di Ezechiele 38.
Capito, si stanno svegliando anche i giornali atei.
Che strano, no?
I giornali atei cominciano a parlare di profezie, guarda caso.
Il Daily Mail dice che è iniziata la guerra di Ezechiele 38 tra Persia, Cush e Put contro Israele.
Sì, comunque Daily Mail è giornale, qui non ci capisce niente di profezie.
No, però ne parlano, vedi?
Sì, parlare ne parlano. E così vendono anche i giornali, ma non ci capiscono niente però. Cioè, è iniziata la guerra. Ah sì? Dove? Chi è il comandante?
Poi, sempre cristiani dicono che è arrivata la distruzione del re del nord. Quello va con le profezie, ha senso o no? Perché qui ci vuole una chiave per capire le profezie, non solo indovinare il significato. Quindi cosa puoi dirci, fratello Giuseppe? Questa guerra di oggi in Iran c'entra qualcosa con le profezie?
Cos'è che dice qua? È iniziata la guerra nel 1938 tra Persia, Kush e Put.
Sì.
Cos'è? Dice il giornale così?
Daily Mail, sì.
Sì, è confusione, insomma. Cioè altri dicono distruzione del re del nord,
sì.
Dove vanno a pescare queste cose? Non ci capiscono niente, le buttano nel pentolone e mescolano come la strega di notte a mezzanotte che fa la pozione con le code di topo, le unghie di rospo, mescolano. Ma è così che si insegna la Bibbia, scusa. Tu mi peschi una profezia qua e là, la butti dentro. È iniziata la guerra contro, cosa dice?
Contro Israele, sì.
Contro Israele. No, ma vabbè, è già cominciata dal 1948 che la guerra è cominciata. Quindi non fatevi spaventare da questi giornali che devono vendere giornali.
Nonostante tutte queste loro interpretazioni, questa guerra in Iran oggi ha qualche collegamento con le profezie bibliche?
Beh, tutte le guerre hanno collegamenti con le profezie, però direi che c'entra solo marginalmente quello che sta succedendo adesso. Niente di diretto. Si sparano, abbiamo capito questo. Ma nessuno di loro sta ottenendo quello che vorrebbero, il controllo sull'altro.
Quindi questa guerra di Ezechiele 38 che la Daily Mail menziona, tra Persia, Kush e Put contro Israele, sta iniziando o sarà una cosa solo nel futuro?
Ma queste guerre non finiscono mai. E queste sono religioni che se le legano al dito e loro sono tipici per giurare odio eterno. Capito? Questi fanno finta di credere alla Bibbia. Un libro che hanno copiato molto male. Daily Mail scrive che è iniziata la guerra tra Ezechiele 38. Persia, Kush, Nord Africa. Kush e Nord Africa. E Put. Guardate sul dizionario chi è Kush. Angelina, vuoi andare al dizionario lì?
Sì. Dice in inglese, dice "The biblical significance, Cush is listed in Genesis 10 as the son of Ham and brother of Egypt, Put and Canaan. It is frequently described as a powerful nation with residents known as Cushites.
Capito? Quindi Cush è listato in Genesi 10 come figlio di Ham e anche il fratello di Egitto. Uno si chiamava Egitto. Put e Canaan. Vengono descritti come una nazione potente. C'è altro? Un dizionario?
The biblical and historical context. The Hebrew Bible uses Cush for the land, while Greek translators later termed it Ethiopia, meaning land of burnt faces.
Capito? Gli etiopi, la parola etiope significa facce bruciate. Cioè per gli ebrei, questi erano la pelle era cotta.
Quindi Cush è considerato la terra di Etiopia.
Sì.
This led to long-term association, but the kingdom was centered in Nubia.
Sì, guarda, il Daily Mail scrive che è iniziata la guerra di Ezechiele 38 tra Persia, Cush e Put contro Israele, ma non ha senso metterla così.
No, perché non vediamo Etiopia in guerra, vero? Non vediamo Egitto fare guerra all'Israele.
Ma sì, sono tutti contro, d'accordo, ma...
Sì, ma non è guerra adesso.
Non è ancora guerra aperta come sarà. Diventerà sempre peggiorando.
Però la Persia sarebbe l'Iran?
Sì.
Quindi quello che Ezechiele 38 dice, sarà guerra tra Iran, Etiopia e Put. Chi è Put?
Allora, diciamo Put, che sarebbe è un terzo figlio di Ham. Ham è figlio di Noè, c'è il terzo figlio che si chiama Put. Va bene?
Ah, sì.
Ecco, allora, nel Vecchio Testamento erano una fonte di soldati mercenari. Punt, si chiama Punt, che poi l'hanno tradotto Put. Uh-huh. Insomma, sono definizioni arcaiche.
E la terra di Put quale sarebbe oggi?
Nazioni africane a sud di Israele. Sono associate con la Libia.
Quindi, quando Ezechiele 38 dice Persia, Cush e Put, sarebbe Iran, Etiopia e Libia che faranno guerra contro Israele.
Sì.
E questo non è successo oggi.
Ma di guerra Israele ha passato tutti i colori.
Ma dire che questa guerra di oggi dell'Iran è la guerra di Ezechiele 38 è troppo presto.
Troppo presto. Perché quando viene quella guerra, nessun giornale si chiederà di cosa si tratta, perché sarà l'invasione di Israele. Israele sarà invasa. Quindi i giornali devono vendere i giornali, e per cui non ci fate molto caso. I giornalisti devono guadagnare soldi, mica sono lì per beneficenza. E hanno bisogno di notizie eclatanti,
sì, sì.
Notizie Ezechiele 38.
Titoli scioccanti.
Armageddon, cose che non ci capiscono niente. E la gente compra il giornale e dice, ah, ho capito tutto, ho capito niente.
E quelli che dicono che con questa guerra di oggi in Iran è arrivata la distruzione del re del nord, cosa vuol dire?
Innanzitutto loro non spiegano chi è il re del nord.
No,
il re del nord è l'anticristo. E l'anticristo non c'è ancora. Cosa volete mandare alla distruzione dell'anticristo? L'anticristo non c'è. Arriverà. Abbiate pazienza. Vedrà, arriverà e you will be sorry. Sarete nei guai. Va bene. Allora, quando viene lui... Il re del nord, che è l'anticristo, tutti lo sapranno, compresi noi, perché che noi saremo la donna nel deserto, insieme a milioni di cristiani che sono sintonizzati con la parola Apocalisse 12:14, e saremo tribolati. Una chiave importante per capire il tempo della fine è il seguente. I due punti principali, scusate che non sono molto fluido a parlare per via della... Sono avuto un attacco di bronchite e mi ha fatto a pezzi, però sto recuperando, il Signore è con me.
Amen.
Amen.
E i fratelli amen, qui amen. Sono una benedizione. Però sopportatemi e farò quello che posso.
Amen.
Amen.
Posso contribuire poco, però fatemi contribuire. Allora dicevo, dovete capire i due punti principali nello scenario delle profezie del tempo della fine. Se vogliamo capirci qualcosa in questo mosaico. I due punti principali, fratelli, sono il re del nord e il re del sud. Che su questi due si impernia il tempo della fine, come vediamo in Daniele 11, 21 a 45.
Quindi se capiamo chi è il re del nord e chi è il re del sud e la relazione che c'è tra di loro, si capisce il tempo della fine?
Sì.
Wow, studiamolo. Possiamo vedere chi sono?
Lì c'è la chiave. Mm-hmm. Dovete capire il tempo della fine, studiate i due re. E guarda, perché non lo dice nella Bibbia, Daniele sì. 11:40.
Al tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui. Il re del nord verrà contro di lui come un turbine con carri e cavalieri e con molte navi. Penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre. Daniele 11, verso 40.
Dice, al tempo della fine, dopo un sacco di battaglie, cominciate Daniele 11, verso 21, sacco di battaglia, in battaglia, in battaglia, al tempo della fine, il re del nord, chi è questo, Angela?
Il re del nord è l'anticristo.
L'anticristo verrà contro di lui, chi è lui?
Contro il re del sud.
Re del sud.
Che è Israele, appoggiato dall'America.
Ecco, quindi qui questa profezia, 11:40, Daniele 11:40, ci dice che al tempo della fine il re del sud si scontrerà con il re del nord. Mm-hmm. Quindi questa scrittura c'è la chiave del cardine che fa girare la politica del tempo della fine. Quindi i giornali che vogliono parlare del tempo della fine non capiscono questo, purtroppo non capiscono niente. Farebbero bene chiudere bottega riguardo a questo. Cosa volete stare lì a insegnare profezie se non siete abbastanza umili di andare a qualche chiesa che questa cosa le capisce e che ve le insegni, compresi noi, no? E anche noi, il nostro piccolo, possiamo insegnarvi. Va bene. E allora capirete non solo le profezie scritte, ma capirete anche quello che succede nel mondo. La profezia ci mostra come il re del nord, che è l'anticristo, cioè di Russia Magog, che vince contro il re del sud, che è l'America, si impadronirà così del potere mondiale. Ve lo dice Apocalisse 13:3. Tutto il mondo segue la bestia. Vediamo anche Angelina verso 43.
Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento.
Ma tu devi leggere il riferimento, io non l'ho fatto, ma tu devi.
Daniele 11, verso 43. Si impadronirà dei tesori di oro e di argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito.
Gli etiopi?
Saranno al suo seguito. Ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno, perciò partirà con gran furore per distruggere e vuotare allo sterminio molti. E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli verrà in aiuto.
Ah.
Daniele 11, da 43 a 45.
Tutto il mondo che lo segue, però qui...
Ah, nessuno gli viene in aiuto.
Armageddon, nessuno lo aiuta.
Mm-hmm.
Perché? Che il diavolo può fare niente.
E questa è la fine del re del nord.
È un diavolo sdentato.
It's a devil without teeth. E cosa succede con l'Europa in tutto questo scenario? Cioè, abbiamo capito il re del nord che viene dalla Russia, da Magog, l'anticristo, il re del sud che è Israele con l'America, e l'Europa dov'è?
L'Europa al solito è fuori binario. Da quando l'Europa ha abbandonato Dio, ha fatto un errore. L'Europa ha fatto un errore. L'Europa cristiana ha abbandonato Dio. Dice, non mi serve. C'ho l'euro, c'ho i dollari, c'ho Bruxelles, c'ho la van der Leyen, c'ho il Parlamento europeo che si riunisce e conclude niente, ma sono sempre lì che parlano. Non ho bisogno di Dio. Parliamo a Bruxelles. Poi alla fine... Una donna come Van der Leyen diventa una dittatura, insomma, ecco, non è che è diventata lei, l'hanno messa. Così come domani metteranno l'anticristo. L'Europa, infiltrata come è adesso dall'Islam, il diavolo ha finito il lavoro con l'Europa, l'Europa è pronta. Va bene, il piano del diavolo, io sono anni che lo dico, era di infiltrare l'Europa con milioni di islamici, così che quanti? Tanti quanti necessari perché l'Europa li segua. E allora... infiltrato come dall'Islam, l'Europa ha perso la sua importanza che ha sempre avuto negli ultimi migliaia di anni. cioè da 2300 anni, 2300 anni a questa parte, sin dai tempi di Alessandro il Grande, l'Europa adesso è a livelli più bassi. E adesso, così come l'Inghilterra si è messa a traino dell'America per non perdere il suo grandeur, l'Inghilterra si è messa a traino dell'America per illudersi di essere ancora impero mondiale. E allora adesso l'Europa si metterà a traino dell'Islam, perché sembra che l'Islam è, diciamo, è il maschio vincitore. Arriva in Europa, loro violentano tutti, che nessuno si lamenti. Impongono le loro leggi. Insomma, gira di gira l'Europa, è inutile che si lamenta, deve agganciarsi all'Islam e seguire. Non è che domani sarà Euro-Islam, è già. Tu vai in Inghilterra, eccetera, e tutti i diritti sono degli islamici e gli ebrei stanno traslocando, andandosene via, che è il piano di Dio che deve andare in Israele. Cosa fanno lì in Inghilterra a mangiare bacon and egg e fish and chips? Avanti, a tornare in Israele e combattere. Vuol dire, ma fratello Giuseppe, tu stai dicendo combattere con le armi? Non sto dicendo niente, sto dicendo che bisogna combattere. E i combattimenti che l'Israele ha fatto dal 48 in avanti sono stati combattimenti con le armi. Sì, lo so che il cristianesimo dice, ok, offri l'altra guancia. Loro cristiani non lo sono e invece lavorano sulle guance degli altri. Cioè, quando si convertiranno, allora ok. Ma in questo momento, tra due litiganti, tra due cose sbagliate, Dio, il vento di Dio soffia più verso Israele, perché per via delle promesse che Israele ha ricevuto e perché Israele si convertirà. Insomma, Israele sarà conquistata. Mm-hmm. Vedi Ezechiele 38, dall'1 all'8. Insomma, l'Europa non riuscirà mai a ricompattarsi con tutte le sue divisioni politiche. Ed è proprio come l'argilla e il ferro che non possono amalgamarsi. Come dice la profezia delle 10 dita riguardo le 10 nazioni europee. Andiamo alle 10 nazioni europee profetizzate Daniele 2 e Angelina. Mm-hmm. 42-43.
Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Daniele 2, versi 42 e 43. L'Europa rimarrà sempre debole, non sarà più una potenza.
Ma verrà anche distrutta.
Ah, verrà anche distrutta?
Armageddon.
L'Europa sarà distrutta da Armageddon?
Sì, cioè le 10 nazioni.
Ah.
Durante l'ira di Dio, Apocalisse 16, Dio dice, io farò piovere fuoco su Magog. Gloria, controlla se Apocalisse 16 o Ezechiele 39.
Fuoco su Magog?
Sì.
Okay.
Uno dei due.
39 verso 6.
Ecco, me lo leggi?
Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 39, verso 6.
Quindi questo avviene dopo Armageddon.
Ma questo è Magog?
Quelli che non vengono distrutti a Armageddon non pensino di farla franca, perché viene, dopo la tribolazione, viene l'ira di Dio e dopo viene Armageddon.
E qui dice Magog sarà distrutta con il fuoco, che è la Russia, no?
Beh, la Russia, ma anche l'Europa.
Anche l'Europa sarà distrutta con il fuoco?
Per sommi capi.
Come no. Per sommi capi?
Beh, non sarà distruzione come Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, 18, che rimarrà l'America, che rimarrà un deserto atomico.
Mm-hmm.
Sarà una batosta.
Diciamo, sarà distrutta militarmente? L'Europa?
Beh, Dio manderà del fuoco.
Anche sull'Europa, non solo su Magog?
L'Europa e Magog lo stesso, perché la Russia si unisce all'Europa,
mm-hmm,
e diventano Magog. Quando l'anticristo Gog viene da Magog, ok, gli sta dicendo viene da Russia ed Europa, perché l'Europa si unirà alla Russia.
Ma non, hai detto non sarà distrutta come la Babilonia, l'America, che rimarrà solo in deserto dove nessuno ci abiterà mai più. L'Europa non sarà così?
No, non così, no. L'America è un giudizio tipo Sodoma e Gomorra. In un momento viene bruciata completamente la prostituta America. L'Europa invece riceverà una batosta e rimarrà poco in piedi.
Cioè perderà la guerra?
Qualcosa rimarrà per entrare nel millennio.
Ok, ok. Perderà la guerra di Armageddon, sarà distrutta, però si continuerà a vivere in Europa.
Beh, se vuoi chiamarlo vivere, dopo il marchio della bestia, Armageddon,
nel millennio,
le
sì.
Batoste di Dio.
Sì.
Sì, sì. Vivere se vuoi, però, caro mio.
Sì, ho capito.
È quasi meglio morire che... Va bene?
Sì.
Guarda, io dico, la profezia trova adesso l'adempimento delle nazioni europee, si adempie nel fatto che le nazioni europee sono completamente divise tra di loro. Abbiamo letto Daniele 2, 42 e 43, che l'argilla non si amalgama con il ferro. Quindi il ferro solo le nazioni potenti che seguiranno l'anticristo, rappresentato dalle 10 dita della statua di Daniele 2, in parte di ferro, in parte di argilla. Oggi ci sono nazioni in Europa che sono, alcune sono di ferro come la Francia, l'Inghilterra, la Germania, ed altre sono di argilla come Italia, Spagna, Grecia, eccetera, ma non si amalgamano. E allora questa profezia viene adesso adempita nelle nazioni europee che sono completamente divise tra di loro. Alla fine l'Europa delle 10 nazioni dovrà sottomettersi sia parzialmente agli islamici, che hanno quasi ultimato la loro conquista europea. Una campagna facile. 4 barconi hanno conquistato l'Europa. Naturalmente ci sono stati i traditori dentro, i politici che hanno aperto le porte. Ci servono sempre dei traditori perché una nazione viene sconfitta. E allora viene chiamata infiltrazione pacifica, cosiddetta. Alla fine l'Europa dovrà sottomettersi anche alla Russia di Magog e dell'Anticristo. Vedi appunto Apocalisse 17, 12. A 14 l'Europa si sottomette a Magog. Insomma, l'ultimo sprazzo bagliore di potenza l'Europa lo ha avuto con il nazifascismo. Ma dalla loro sconfitta in poi l'Europa, seguita dalla Gran Bretagna, non ha fatto altro che perdere importanza, autorità nella politica mondiale. Il prossimo passo che mi aspetto è che adesso devono chiudere la situazione in Ucraina. L'Europa deve ammettere la sconfitta che non vuole davanti alla Russia e che Putin si prende quello che vuole da quello scenario, che l'Ucraina diventi uno straccio, neutralizzata, che l'America se ne lavi le mani sempre di più dei problemi europei. Come Trump ha già detto all'Europa, arrangiatevi, sono cavoli vostri, se volete il mio ombrello protettivo lo dovrete pagare e anche caro.
Questo dice Trump. Sì.
A quel punto l'Europa deve scegliere se continuare con i suoi sciocchi sogni di gloria, castelli in aria, ex potenza fallita, disastrata, o se accettare l'abbraccio mortale della Russia. E le profezie ci dicono, Apocalisse 17, 12 a 14, che l'abbraccio mortale ci sarà. e sarà tra Gog e Magog e l'Europa, le 10 nazioni. Non sarà troppo presto, non sarà oggi, non sarà domani, ma avverrà di sicuro, perché è questo, perlomeno come vedo io, che spero di non essere solo, questo vedo che ci dicono le profezie. È la Russia di Magog, le nazioni islamiche, attenzione, alla fine trascineranno Gomer, cioè Germania e Europa, alla loro stessa fine e distruzione. Le nazioni islamiche vanno alla distruzione, si trascineranno l'Europa. E l'esca sarà la conquista di Israele, perché gli islamici vogliono, secondo loro, il Corano non può sussistere se non distruggono Israele. Un motivo è che il Dio di Israele vince tutte le guerre, il Dio dell'Islam le perde tutte. E queste loro non la possono mandare giù, perché questo da solo dimostra che il loro Dio è falso. E allora, odio eterno, guerre eterne. Va bene. Quando andiamo a Ezechiele 38, 5 e 8.
Persiani,
che sarebbe l'Iran,
etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer,
che è la Germania,
e tutte le sue schiere,
le 10 nazioni,
la casa di Togarma,
Turchia,
dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te.
8. Negli ultimi anni
verrai contro i monti di Israele.
Monti di Israele.
Ezechiele 38, versi 5 a 8. Allora, hai detto che la chiave per capire le profezie è conoscere chi è il re del sud e il re del nord, e lo hai spiegato un po'. Cosa succederà al finale, alla fine di tutto, con il re del sud? Con Israele, con l'America?
Il re del sud nella Bibbia è rappresentato da Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17 e 18, sarà distrutto.
Ma il re del sud è solo America o anche Israele?
Tutti e due.
A entrambe. E sono rappresentati da Babilonia, entrambi saranno distrutti?
No, Israele non è Babilonia.
Ah, non lo è?
No, perché Babilonia è destinata alla distruzione. Il re del sud, devi distinguere da Babilonia. Il re del sud è Israele sostenuto da Babilonia, l'America. Però quando Dio parla della distruzione dell'America, allora fa riferimento solo a Babilonia. Apocalisse 17 e 18.
E con Israele cosa succederà?
Israele dovrà essere conquistata dall'Anticristo.
Però alla fine, che viene Armageddon, viene Gesù che difende Israele, cosa succederà con Israele? Cioè, rimarrà come una nazione normale, continuerà?
La Bibbia dice che 3 parti saranno distrutte.
Ah.
Una parte sopravviverà. Zaccaria 13, se ti interessa leggerlo. Zaccaria 13 dice 2/3 saranno distrutti, 1/3 sopravviverà di Israele.
E la parte che sopravviverà si convertirà?
Sì. Zaccaria 12, 10 si converte.
Ma comunque una grande parte sarà distrutta di Israele.
3/3.
Sì, quindi è una distruzione anche lì. E poi il re del nord, hai spiegato che sarà distrutta da Armageddon. E l'Europa, hai detto che sarà distrutta insieme all'Anticristo. Che abbiamo letto già Ezechiele 39:6, dove dice che Dio manderà fuoco su Magog. E l'Anticristo, questo personaggio, che fine farà?
L'Anticristo viene ucciso ad Armageddon. Quando torna Gesù a uccidere e distruggere le nazioni che hanno invaso Israele, l'Anticristo sarà ucciso lì. Va bene, e possiamo leggerlo.
Sì.
Allora, le profezie ci dicono, andiamo a Ezechiele 39, che il suo corpo sarà divorato dagli uccelli rapaci. e dalle bestie dei campi. Quella sarà la sua tomba, la valle di Amon Gog. Leggi in Ezechiele 39, 1 a 5.
Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalle estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli di ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, da 1 a 5. Quindi l'Anticristo cadrà sui monti di Israele.
Si sarà ucciso lì. Mm-hmm. Sarà mangiato dagli uccelli.
Sì.
Lo vediamo qui in Ezechiele 39, lo vediamo di nuovo in Apocalisse 19, dall'11 al 21. Allora, vai Ezechiele 39, 11 a 12.
In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele, la valle dei viandanti, a oriente del mare. Quel sepolcro chiuderà la via ai viandanti, là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Quel luogo sarà chiamato la valle di Amon Gog. La casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese, e ciò durerà 7 mesi. Wow! Ezechiele 39, versi 11 e 12.
Quindi ci sarà un grande funerale dopo Armageddon che durerà 7 mesi.
Tanti morti, incredibile.
Grande funerale.
Dice anche il posto di sepoltura dove l'Anticristo sarà sepolto.
Sì, tutto questo riguarda il corpo terreno dell'Anticristo, ma lui, l'Anticristo, il suo spirito finirà altrove. In Apocalisse 19, 20 e 21 dice l'Anticristo, la bestia, viene presa, e eccetera, eccetera, e insieme al falso profeta sono gettati nel lago ardente di fuoco.
Sì. Cioè lo spirito viene... l'anima, diciamo, viene gettato nel lago di fuoco.
Sì, il rimanente, verso 21.
Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, 21.
Quindi tutte le profezie collimano, si incastrano perfettamente, l'una con l'altra.
Amen.
E Dio ci ha rivelato il terribile destino del mondo senza Dio. Assicuriamoci ora di adempiere il nostro destino, che è questo, Romani 8, 17.
Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Romani 8, 17.
Anche 29 a 32.
Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
32.
Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Romani 8, versi 29 a 32.
Amen, gloria a Dio. Amen. Non ci preoccupiamo troppo. Amen. Dell'Anticristo. Non andate a dormire la sera preoccupandosi di cosa fa l'Anticristo. Non vi preoccupate di cosa sta facendo il diavolo. Preoccupiamoci di quello che dobbiamo fare noi. Ma teniamo gli occhi sulla cosa reale, che non evapora, che rimane per sempre. Gesù, le sue promesse per noi, la vita eterna, il nostro luogo in cielo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, grazie Signore. Vado a una domanda, perché tanto si parla in questi giorni, si parla nelle notizie di questo personaggio, Peter Thiel, che è venuto in Italia, è venuto a Roma per fare alcune conferenze sull'anticristo. E veramente ci sono tante notizie su di lui, perché tutti si chiedono, ma veramente cosa vuole questo? Qual è il suo proposito? Poi c'è una sorella, Patrizia, che ti chiede, ma costui potrebbe essere l'anticristo? Strano, perché lui parla di come evitare l'arrivo dell'anticristo. Suppostamente è quello che sta cercando di fare. Questo è un miliardario. Guarda, leggo da un giornale. Peter Thiel a Roma per conferenze sull'anticristo e polemica. Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e creatore del gigante dell'intelligenza artificiale applicata all'intelligence e alla sorveglianza governativa, Palantir, sarà a Roma da lunedì a mercoledì per tenere un ciclo di 4 conferenze a tema anticristo biblico. Ma è un mistero sulle riunioni che si dovrebbero tenere a porte chiuse in una località sconosciuta.
Più si lamenta che io vivo in privacy.
Questo è miliardario della Silicon Valley. Questo cosa conosce delle profezie per fare 4 conferenze a tema anticristo? E ha invitato centinaia di persone, ma tutti hanno dovuto firmare un contratto di privacy.
Di silenzio,
che non diranno niente di quello che hanno sentito, e sono anche grandi giornalisti invitati, ma non possono rivelare niente di quello che si è parlato.
Ma loro sono abituati e non rivelano mai niente.
Ma che strano. E poi la prima conferenza si conosce dove è stata, gli altri sono segreti, non si conosce neanche il posto dove sono riuniti questi. Ma la cosa molto strana che tutti si chiedono, qual è lo proposito di questo Peter Thiel? Perché lui ha questa società che raccoglie dati personali per lo scopo di sorveglianza, controllo di massa, e si chiama Palantir. E questi dati sono usati dal Pentagono, dai governi, per scopi militari. Certo, dicono loro per il nostro bene, sempre. È una società che usa l'intelligenza artificiale, anche Israele la usa tanto per la difesa. E lui, Peter Thiel, sta appoggiando a Trump. E sappiamo che l'America sarà contro l'anticristo, quindi Peter Thiel sta cercando di evitare l'arrivo dell'anticristo usando l'intelligenza artificiale. Dice che la tecnologia ha un ruolo grande per evitare l'arrivo dell'anticristo. Eppure molti si chiedono, ma potrebbe lui stesso essere l'anticristo? Perché quello che lui sta creando, questo Palantir, è quello che l'anticristo ha bisogno per il controllo mondiale. All'anticristo gli piacerebbe questo strumento, Palantir, per avere il controllo totale. Tu cosa pensi di questo Peter Thiel?
Beh, sai, ancora lui non ha fatto niente di particolare per poter dare giudizi.
Ma è tutto segreto, quindi chissà.
Quello già...
non sappiamo se ha fatto.
È già negativo.
Se ha fatto o non fatto, nessuno lo sa. Comunque lui dice anche che l'anticristo non è necessariamente una persona, ma potrebbe presentarsi come un sistema di governo globale.
E dicono che lui...
Ma io credo che sarà tutte e due.
Ah. Sì, perché un sistema di governo globale è sempre guidato da qualcuno, no?
He is German-American. He has double citizenship.
E infatti lui sembra tedesco. Allora la domanda è se lui è l'anticristo?
Sì.
Ma no.
Non lo è?
Ma no, ogni volta che spunta uno vendere gelati è l'anticristo.
Ma lui ha questo strumento Palantir che è ideale per l'anticristo, per controllare il mondo.
E allora?
Quindi non potrebbe essere lui?
Ma perché? No. Certamente vi sono delle verità in queste cose, no? Che lui dice che l'anticristo non è necessariamente una persona, ma un sistema, ci credo. Ma che anche però sarà una persona. Un po' come Hitler. Il nazismo era una persona, Hitler, ma era anche un sistema. Mm-hmm. È innegabile che ci sono delle verità in questo che lui dice. In effetti non sembra ragionevole che il mondo adori un'immagine artificiale, sia pure modernizzata. Il mondo è stato portato all'estremismo ateo, per cui non gli viene facile ora al mondo di credere a cose spirituali e che il diavolo faccia una tale retromarcia e adesso insegni ideologie fatte di solfa vecchia. Specie di religionismo, no? Mi aspetto che l'anticristo si inventi qualcosa di nuovo, un inganno nuovo. I popoli cercano sempre cose nuove, una bugia più fresca, più logica, come quando è sotto il leninismo, il nazismo, poi sono più o meno uguali. Erano cose nuove. Il mondo non era preparato contro. Ed è cascato come ciechi. Per esempio le bugie sugli alieni che vengono qui a portare suppostamente qualcosa di nuovo, come le loro zucche, teste a forma di zucca, dall'apparenza cervellotica, cioè vuol dire che c'hanno molto cervello dentro. Il nemico quando può usa il suo vino vecchio per ingannare, ma non sempre. Aspettatevi allora inganni vecchi, ma bugie nuove. La base non cambia. Matteo 24, 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 24.
Una cosa che Gesù ha continuato a ripetere. Vi inganneranno, verranno a ingannarvi. Mm-hmm. Ma accendete qualunque televisione. Americana, russa, italiana, ma sono solo bugie. Ormai la bugia è stata portata a livello talmente scientifico che la gente neanche se ne accorge. La gente sa che viene ingannata, però si siede sulla poltrona col telecomando e telecomandano che tipo di teleinganno vogliono ricevere. Io ho detto in passato che l'immagine della bestia non sarà solo un'immagine, un singolo oggetto, ma rappresenterà tutto il sistema mondiale dell'anticristo. Ora c'è questo Thiel, questo tipo, che dice che non sarà una persona, sarà un sistema. E sicuramente c'è del vero. Per esempio, così è stato durante le dittature forti del secolo passato e lo è ancora durante il presente globalismo. Ovviamente, neanche dirlo, globalismi, eccetera, tutti fallimentari, come tutti i progetti senza Dio. La più grande dittatura mai esistita, dalla quale il diavolo, anche attraverso i suoi più recenti dittatori, ha sempre imitato. Chi è che hanno imitato? Qual è la grande dittatura che tutti imitano, tutti i dittatori imitano, Angela?
Quella di Hitler? No. È quale?
No, è quella di Roma.
Ah, dell'impero romano?
Sì. Vedi il grandeur di Napoleone, vedi il saluto nazista, vedi come due dittatori italo-tedeschi, la loro fanatica enfasi di apparire romani. Roma è stata politicamente l'esperimento di più grande successo di sempre. Il diavolo ha avuto il cuore spezzato quando è crollata. il diavolo, i suoi demoni, i suoi seguaci hanno sempre imitato l'impero romano. Mica hanno capito che non funziona, è crollato. Mm-hmm. Cioè, i russi ci avevano gli zar. Sai cosa vuol dire la parola zar?
Cosa?
Cesare.
Ah, sì?
Sì.
Zar e Cesare?
Zar e Cesare lo stesso.
Quindi hanno copiato l'impero romano?
Sì, ma ancora lo fanno. Il diavolo non è che c'è molta fantasia. Mosca si è sempre definita la terza Roma.
Oh, davvero?
Verissimo. Guarda, ti ho messo lì una citazione di un dizionario.
In English, yeah.
Ma me lo traduci in italiano, per favore, che io... La mia voce oggi è così.
All right, yes.
Vai col dizionario.
Mosca fu chiamata terza Roma all'inizio del XVI secolo per affermarla come legittima erede di Roma e Costantinopoli, cioè la seconda Roma, quale centro del cristianesimo ortodosso e del potere imperiale. Dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, questa ideologia sosteneva che Mosca fosse l'ultimo baluardo della vera fede. Le ragioni principali di questo include successione religiosa. Dopo la caduta di Costantinopoli in mano ai turchi ottomani nel 1453, Mosca fu vista come l'ultima difensore rimasta del cristianesimo ortodosso. La teologia ortodossa considerava la prima Roma caduta in preda all'eresia e la seconda, cioè Costantinopoli, in mano ai turchi, come punizione per essersi allontanati dalla vera fede, e quindi lasciando Mosca come la terza Roma, ultimo centro puro del cristianesimo. Wow, non sapevo questo.
dalla caduta di Roma, tutte le religioni, quasi tutte, certamente la religione ortodossa, la cattolica, non ne parliamo, tutti, e poi anche i politici, come ho fatto una lista dei politici che imitano Roma, Mussolini, Hitler, Napoleone. Napoleone si vestiva anche da imperatore romano.
What a funny thing. I mean, the Nazi salute was a Roman salute, in fact.
Il saluto nazista è stato prima un saluto romano.
Beh, prima è stato fascista.
Yeah, okay. Yeah. But even the signs on the Nazi, let's say, the Nazi and the fascist military were Roman signs.
Anche i simboli sul on the Nazi military.
Le bandiere, i simboli.
Yeah, erano tutti simboli romani.
Le aquile.
Even the eagles. Eagles and Roman numerals.
Amazing,
and so on.
Eh?
Oh, Hitler dice, qua risuscitiamo Roma. Guarda caso, a Roma chi abbiamo? Benito. Benito, prendi il treno accelerato, stazione di Gallarate, e viene a trovarmi in Germania. È andato. Foto contro foto, strette di mano. Anche Hitler sorrideva.
Really? That's a miracle.
Impressionante. Allora, dove eravamo?
But speaking in reality, the real Antichrist wouldn't go around talking about the Antichrist, right?
Parlando di Peter Thiel, se lui fosse l'Anticristo, non andrebbe in giro parlando dell'Anticristo?
Ma probabilmente no.
I mean, that's just pretty low-level mistake that he would have done.
Sarebbe uno sbaglio di bassa classe.
Madornale. Guarda, quando l'Anticristo verrà, non si presenterà con sorrisi dicendo che l'Anticristo non è una persona. Starà zitto. Farà i fatti, non le chiacchiere.
Infatti, Santina ha inviato una osservazione interessante. Se veramente questa domanda è possibile che l'Anticristo sia un sistema governativo, non una persona? E Santina dice, ma nella profezia viene chiaramente detto che l'Anticristo sarà mangiato dagli uccelli. E gli uccelli mangiano organico. Allora è normale che sia un essere umano. Ovviamente avrà un sistema dietro per prendere in giro l'umanità.
Certo.
Magari potrebbe essere anche una donna.
Ma lasciamo in pace le donne, per cortesia. Per favore, almeno qui risparmiatemi le sorelle, le donne.
I don't think it can be a woman.
Non credo che potrebbe essere una donna.
Because I'm sure the Muslims wouldn't follow her.
Perché sicuramente tutte quelle nazioni musulmane non seguirebbero una donna.
E ma lei si metterebbe la Sharia.
Esatto. Ah. Besides the fact that in Daniel 11, starting from verse 21, it says he, it's a man.
E poi in Daniele 11, iniziando dal verso 21,
a man with fierce
dove parla delle guerre dell'Anticristo, parla di un uomo, l'uomo del peccato, un uomo con una fierce countenance. How is that in Italian?
Dall'aspetto feroce.
Sì, ma dice, precisa che è un uomo.
Ci sono anche donne dell'aspetto feroce.
Oops.
Ci sono molti mariti che si sono rifugiati in questura. Come il giudice gli ha chiesto al marito, un tipo di piccola stazza, tipo umile, tipo, dice, lei perché ha disertato la moglie? E lì a fianco c'è la moglie accusatrice, il doppio di lui. Lui sarà stato 50 kg, lei 150. Questa nella storia. E lui, come sai, un cane battuto con la coda in mezzo alle gambe, dice, signor giudice, chiedo permesso di parlare. Dica, non sono un disertore, sono un rifugiato.
Poverino.
Sai, la moglie che sembrava una corazziera. Allora
hai spiegato che il diavolo è molto melancolico del fatto che ha perso l'impero romano e sempre sta cercando di risuscitarlo. Incluso Mosca si credeva la terza Roma.
Ma la Chiesa ortodossa lo crede ancora.
Ah sì?
Eventually, don't you think Moscow will basically be Rome resurrected?
Però dalle profezie vediamo che praticamente la Russia sarà la risurrezione dell'impero romano, giusto?
So in that way,
no, saranno le 10 nazioni che resuscitano.
Yeah.
Ma saranno guidati dalla
politicamente.
Russia? In un certo senso insieme alla Russia?
Bah, insomma, la Russia è uno a parte. Perché è stato sono state le 10 nazioni dell'impero romano che sono state colpite con la spada dalla parola di Dio e che sono state uccise. Roma è stata uccisa, però vengono risuscitate dall'anticristo, risuscitate politicamente. Ok, abbiamo letto un po' la storia.
Sì.
Ora proviamo a capire la proiezione nel futuro. Vogliamo andare a vedere un pochettino che tipo di futuro queste cose ci proiettano. Personalmente io, riguardo a questo Peter Thiel che dice che l'anticristo non sarà una persona, non sono d'accordo, sarà tutte e due. Lui dice sarà un sistema e dico sì, ma non solo. Io mi aspetto che l'anticristo si presenti come una specie di, insomma, una pastrugnata, un miscuglio tra Hitler e Mussolini, una specie di Napoleone, una specie di, capito, gli promette tutto di più. Ora, la Bibbia ci dice di questo in Apocalisse 13, dall'1 fino al 6.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Verso 13, tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Verso 5, e le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versi 1, 3, 5 e 6.
Ma guarda, in altre parole, basta vedere quanto, in che modo blasfemo parlano gli attuali politici. Però senza ancora arrivando al massimo della blasfemia, cioè l'anticristo, ci sono quasi. Per capire la falsariga dell'anticristo, prepariamoci, e beato chi sarà preparato. Lui non sarà ingannato. Potrete avere difficoltà, fratelli, e ne avrete. Avrete difficoltà. Dovrete lottare, sarà dura, ma almeno saprete in che direzione andare. Che la tragedia non è il combattimento, la lotta, neanche la morte. La vera tragedia è non sapere per cosa stiamo combattendo. Che alla fine della battaglia il Signore deve dirti: hai combattuto la battaglia, e magari anche valorosamente, ma è stata la battaglia sbagliata. Che non sia così. Amen. E allora a quel punto, e concludo, l'anticristo potrà finalmente coronare il suo antico sogno di essere Dio, che è quello di essere Dio. Va bene. E quando lui dirà io sono Dio, a quel punto saremo al settimo impero mondiale. Sta arrivando, fratelli. Viene. Preparatevi. Ma anche in base alle profezie sappiamo che tutto questo messo in scena, tutta questa preparazione, gli esploderà in faccia. E rivelerà la sua brutta faccia, le sue brutte corna sataniche.
come appunto profetizzato in Apocalisse 19:11, che è Armageddon.
Amen. Amen. Grazie, Signore. Grazie per le risposte, fratello Giuseppe.
E ti prego, perdonatemi la mia voce.
Amen.
Ma almeno ci sono.
Almeno ci sei. Però andiamo al prossimo soggetto. Questa settimana abbiamo ricevuto diversi messaggi da fratelli che hanno detto che in famiglia hanno problemi di conflitti, di disaccordi, liti. E abbiamo pensato di pregare fortemente che questo non succede e studiare alcune scritture su questo, perché non credo che esista una famiglia nel mondo che è immune a questo. Tutti, prima o poi, abbiamo avuto conflitti e ne avremo ancora, perché nella vita così è, non è niente di perfetto. Però studiamo alcune scritture, ma inizio con una lettera da parte di una sorella che dice: carissimi fratelli di Radio Blast, che Dio vi benedica. Sono C. Vi scrivo intanto per ringraziarvi per il corso di liberazione e guarigione, dove ho imparato a non avere più paura degli spiriti della notte, benedire con olio ogni angolo della casa e soprattutto come scacciarli in nome di Gesù, grazie all'autorità che Lui stesso ci ha dato. Ho appreso anche tanto altro, ovviamente. Adesso però vi scrivo perché ho un problema. Il mio compagno, che è molto credente e cristiano, non riesce a fare a meno di pensare sempre male, di criticare ogni cosa, mi chiama bugiarda, e soprattutto di avere atteggiamenti e comportamenti non piacevoli agli occhi del Signore. E tutto questo inclina molto il nostro rapporto. Prego tanto per lui, cercando di fargli capire che questi sono demoni da scacciare, ma da sola non riesco. E chiedo il vostro aiuto e la vostra preghiera. Grazie davvero, fratelli preziosi, anche per i consigli che ci date ogni giorno. Che Gesù possa benedirvi sempre. Amen. 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 E credo che in questo caso, come la sorella C, e anche come dicevo altri fratelli che hanno scritto questa settimana, non è un caso così difficile superare questi conflitti e disaccordi, perché sono entrambi cristiani. Lei dice: mio compagno è molto credente. Quindi se entrambi siamo credenti in una relazione, andiamo alle scritture. E le scritture sempre ci danno la soluzione. Quindi non so se tu, sorella, ci vuoi dire al tuo compagno di ascoltare anche lui questa registrazione e queste scritture che leggeremo, perché credo che aiuterà tanto a liberarci, a pulirci dentro, a crescere nello spirito. E secondo me la discordia dobbiamo trattarla come una assassina di relazioni e benedizioni, perché la discordia distrugge chiese, matrimoni, distrugge la nostra salute, le relazioni che abbiamo. Quindi dobbiamo veramente stare lontano da liti, perché credo che quando entriamo in quella negatività, che puntiamo il dito, che troviamo cose da litigare, perdiamo unzione e potenza divina. Tutti dentro di noi abbiamo Gesù che ha potenza. Tutti che siamo qui in ascolto oggi, che amiamo il Signore, abbiamo dentro di noi la potenza di Cristo, dello Spirito Santo. Ma quando permettiamo a quei pensieri negativi di entrare e di preoccuparci, e le parole brutte che escono dalla bocca quando litighiamo, io credo che perdiamo unzione di Spirito Santo, perdiamo potenza, e quindi non vediamo più la presenza di Dio e i miracoli che vogliamo. Quando preghiamo non c'è quella potenza, quella presenza. E quindi dobbiamo evitare, cioè stare lontani dal litigare, dalle discordie, perché veramente distruggono noi stessi e i nostri amati. Adesso non parliamo di chi ha ragione, chi ha torto. L'importante è che ogni discordia e lite troviamo soluzioni in amore, sempre in amore, senza arrivare a quel momento che siamo infuriati, che litighiamo, che alziamo il tono della voce, perché quando facciamo così il diavolo entra. E sappiamo che un carattere irascibile spesso ha le sue radici nell'orgoglio, perché è scritto in Proverbi 13, verso 10, dall'orgoglio non viene che contesa. Proverbi 13, verso 10. Quindi quando litighiamo, stiamo litigando per via dell'orgoglio che è dentro di noi e dobbiamo liberarci da quello. E la pace viene solo con umiltà. Lo dice in Proverbi 16:18. La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Proverbi 16, verso 18. quindi se vogliamo avere pace in casa dobbiamo avere umiltà. Se siamo orgogliosi non avremo pace, avremo liti, disaccordi e problemi. Poi c'è una bella scrittura che leggiamo in Proverbi 12, verso 18. C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Proverbi 12, verso 18. La nostra lingua può essere una lingua che porta guarigione, che porta benedizione, o può essere una lingua che porta dolore. Noi decidiamo questo. Ma se vogliamo avere benedizioni nella nostra casa, la presenza di Dio che porta guarigione, miracoli, liberazione da problemi finanziari, dobbiamo anche stare attenti a come usiamo la bocca. C'è una forma di guerra spirituale che è molto potente e dobbiamo praticare di più. E non è solo sgridare il diavolo, cacciarlo continuamente, proclamare liberazione. Sì, questo è necessario, ma una guerra spirituale più forte è di ubbidire a Dio. Ubbidienza, amore, ricerca della pace. Perché quando fai questo, il diavolo fugge da te. Il diavolo sa che i cristiani predicano bene, parlano bene, ma non mettono in pratica. Molti cristiani oggi sono uditori della parola, ma non facitori, e allora sono impotenti contro il diavolo. Non hanno potenza spirituale. E quando pregano non vedono risultati. Perché non hanno potenza? Perché non camminano in ubbidienza. Non è sufficiente solo pregare, 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 pregare. Dobbiamo anche ubbidire e così riceviamo unzione e potenza. Poi un altro punto che volevo condividere è che dice in Efesini 4, versi 30 fino a 32, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini 4, versi 30 a 32. Scritture da memorizzare, bellissime. Praticamente dice qui che noi possiamo rattristare lo Spirito di Dio che è in noi. Se abbiamo amarezza nel cuore, parole offensive, cattiveria, e per tenere lo Spirito Santo, l'unzione di Dio, dobbiamo tenere la discordia fuori dalla propria vita. Perché le liti ostacolano la potenza di Dio in noi. Dio non può più operare liberamente, non può neanche parlarci perché siamo così pieni di ira, di sentimenti. Quindi le liti aprono la porta al diavolo, nel matrimonio, nella chiesa. È scritto anche in Giacomo 3, versi 14 a 16. Se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa saggezza non scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. E dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Giacomo 3, versi 14 a 16. Dice, dove ci sono contese, c'è una saggezza diabolica. Perché spesso usiamo parole forti che noi crediamo sono così intelligenti, ma è saggezza diabolica, non viene dall'alto, da Dio. E così entra il diavolo. La pace nella nostra famiglia non è una cosa che viene naturale da sola. No, dobbiamo spingere verso la pace, cercare la pace, adoperarci per la pace. Lo stesso capitolo in Giacomo 3 continua, verso 17, la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Dobbiamo adoperarci per avere pace, lavorare per avere pace. Giacomo 3 da 17 a 18. Quindi, fratelli, occupiamoci di cercare la pace, perché sempre possiamo trovare qualcosa di negativo intorno a noi, ma noi, a proposito, in modo intenzionato, noi cerchiamo la pace, cerchiamo le cose positive, le cose belle nel nome di Gesù. E poi si sa anche che le emozioni influenzano la nostra salute.
Infatti, io mi arrabbio molto facilmente e ho mal di testa molto frequente.
Oh, Oh no.
Ed è tutto vero quello che diceva Angela, che le nostre emozioni negative, perché quando litighiamo, ci arrabbiamo, si sentono le emozioni negative nel nostro cuore, nella nostra anima. Io pensavo sempre che le mie emicranie, i miei mal di testa vengono dalla pressione alta, ma ultimamente quando fratello Giuseppe è andato in questi tempi dai dottori, ho detto: posso vedere anche la mia pressione? E il dottore mi ha detto: hai una pressione buonissima, super, super duper. La pressione, non hai pressione alta, non hai pressione bassa, la tua pressione è buona. E io l'ho chiesto: allora perché ho sempre mal di testa? Non sempre, però spesso. Ha detto: perché probabilmente sei stressata, ti arrabbi molto facilmente e queste emozioni, they trigger, ti danno i mal di testa. E posso dire che è vero, perché io ho un carattere impulsivo, mi arrabbio facilmente, litigo facilmente e ho visto che la mia salute è danneggiata con questi mal di testa. E ho chiesto veramente al Signore liberazione su di questo, e quello che sto imparando è, di solito litigo quando penso che ho ragione. Ho ragione, allora spingo la mia opinione, quello che penso che dovrebbe essere fatto. E ho visto che quando faccio questo e litigo per il mio punto di vista è perché non confido in Dio. E a volte, quando lo Spirito Santo mi ha aiutata a non litigare e spingere il mio punto di vista, ho visto sempre che se qualcosa era la volontà del Signore, cioè quello che io dicevo che si deve essere fare o la mia opinione, se era la volontà di Dio, il Signore sempre apriva le porte, quella idea veniva impiantata, cioè non dovevo litigare e spingere per la mia idea. Perché se qualcosa è la volontà del Signore, allora il Signore risolverà. Il Signore parla ai cuori dei fratelli, parla sempre ai cuori dei fratelli. E le cose sempre fluiscono quando qualcosa è la sua volontà, senza che io spingo e senza che io litigo. E un'altra cosa che ho scoperto è, ultimamente, fratelli, avete sentito la settimana scorsa quello che ho passato, e ho cominciato a pregare forte per i miei fratelli, fratelli nel mondo, fratelli nella comunità, e ho visto che se prego con tutto il mio cuore per i miei fratelli, litigo meno. Sai perché? Perché quando preghi per una persona, la ami di più, la vedi con gli occhi del Signore, e preghi che il Signore lo benedice, gli dà forza, saggezza, salute, quello che vuoi pregare per quella persona, e litighi di meno. Quando è davanti a te quella persona, non ti viene da litigare, perché dici: sai, amo questa persona. E questa è una cosa che sto imparando. Le liti diminuiranno se io pregherò di più per i miei fratelli, per le persone.
Ma più che altro credo, perché come abbiamo detto all'inizio, qui non parliamo chi ha ragione, chi ha torto, ma dell'atteggiamento che abbiamo in un disaccordo. E vediamo un esempio meraviglioso nella Bibbia, dove due persone litigano ed è Abramo con Lot. No, infatti Abramo non litigava, erano i servi di Lot che litigavano con quelli di Abramo, ma Abramo si rifiutò di litigare con Lot, infatti diede a Lot la possibilità di scegliere la terra che voleva, mentre era Abramo che era il leader della tribù, avrebbe potuto scegliere lui la terra migliore, ma lui non si preoccupò di tenere la cosa migliore per se stesso. Lui voleva solo essere nella volontà di Dio, e quindi Lot seguì ciò che era più conveniente per lui, la terra migliore, e nonostante questo finì per avere grossi problemi. Abramo ha dovuto salvarlo perché Lot era stato preso prigioniero dai nemici, Abramo lo ha salvato. Quindi Abramo si fidò di Dio, non fece valere i suoi diritti in questa lite, confidò in Dio e fu benedetto grandemente, mentre Lot no. Quindi invece di cercare di costringere qualcuno a trattarti nel modo giusto perché tu hai ragione, lascia stare, prega per lui, confida in Dio, perché Dio si prenderà cura di te. Quindi dobbiamo essere generosi nel perdonare, ricordarci come Dio ci perdona ogni giorno e fare del perdono uno stile di vita, confidare sempre in Dio, perdonare e perdonare. E mostrare rispetto anche quando abbiamo disaccordi, invece di litigare, mostrare rispetto anche nella diversità delle opinioni, cioè con il nostro atteggiamento, con l'espressione del viso, il tono della voce, essere calmi. Perché dice in Proverbi 15:1 che la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Proverbi 15:1. La risposta dolce calma il furore. Quindi questo fa bene per le nostre relazioni, per la famiglia, per l'unità e anche, come dicevamo, anche per la salute, perché sappiamo che lo stress distrugge il sistema immunitario.
È vero, tutto vero quello che dici. Perché quel versetto che hai citato prima di Giacomo 3:16, che dove c'è contesa c'è ogni azione cattiva, è proprio così. E io ho visto nella mia vita che quando litigavo non avevo unzione per fare le cose del Signore, pregavo per guarigioni ma non vedevo nessuna guarigione, andavo fuori a evangelizzare, non avevo unzione, perché a casa ho litigato. Giacomo 3:16 veramente è un versetto chiave: dove c'è contesa c'è ogni azione cattiva, il diavolo lavora. Infatti c'è stato una storia che abbiamo sentito in una famiglia cristiana, ma molto cristiana, avevano un ragazzo, un figlio, che si è sparato nella testa, erano un gioco, Russian roulette, la ruletta russa, non so come si dice in italiano, e questo ragazzo di una famiglia cristiana si è sparato in testa e era in coma, e la chiesa, tutti i pastori pregavano che lui si sveglia dalla coma e che possa vivere. Ma non è successo niente. Dopo un tempo è morto. Allora tutti erano sbalorditi. Ma perché? Perché Dio non ha risposto alle preghiere? Perché questo ragazzo non è stato guarito, uscito dalla coma per essere una testimonianza per il Signore? La chiesa pregava, faceva digiuni, i genitori pregavano, facevano digiuni. Ma perché? Perché non è stata risposta alla preghiera? E hanno scoperto che i genitori, mamma e papà, litigavano sempre nella casa. Erano quasi per divorziare, c'erano sempre liti nella casa, un'atmosfera di odio, di litigi, e ovviamente che lo Spirito Santo non ha potuto lavorare, non ha potuto agire per aiutare questo ragazzo, così che possa essere guarito. Ed è vero, 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 fratelli, dobbiamo stare lontani dai liti come dal diavolo. Io, perché sono una persona impulsiva, la sento nel mio stomaco, sento le emozioni che cominciano a bollire e devo dire nel nome di Gesù Cristo l'autocontrollo.
Un cuore calmo è la vita del corpo.
È vero.
Proverbi 14:30.
Super vero.
Un cuore calmo. Poi dice anche, chi vuole vedere lunghi giorni, trattenga la sua lingua dal male. Fuga il male. Quindi se vuoi vivere lunghi giorni, lunga vita, lo dice in 1 Pietro 3, devi stare calmo e non parlare male, non pensare male. Sai, a volte quando abbiamo qualcosa nel cuore contro qualcuno, un po' dire ancora, stiamo lì, non so se vi è successo, ma stiamo lì pensando e preparando cosa gli dirò appena avrò la possibilità.
Sì, mi è successo,
dirò questo,
sì.
Gli dirò quello. Quello è il diavolo che è entrato nella mente. Non possiamo permettere questi pensieri, preparare quello che io gli dirò, no? Dobbiamo subito alzarci contro quel tipo di pensieri e dire no, io non penserò così. Io pregherò adesso subito per quella persona, sì. Perdonerò, mediterò al perdono, non alle parole dure che gli dirò. Cioè dobbiamo smettere di pensare così e permettere al diavolo di usare la nostra mente.
E confidare in Gesù.
Amen,
il Signore
amen.
Risolverà le cose. Io avevo l'abitudine brutta, grazie a Dio che mi ha aiutato di non fare questo. Quando qualcuno non era d'accordo con me, cominciavo a litigare e questa persona mi diceva, Dora, vediamo dopo, lasciamo tutto nelle mani di Dio. Ma io non volevo lasciare la mia opinione e andavo, correvo indietro a questa persona per spingere le mie idee. Ma aspetta, devi fare come dico io. Nel nome di Gesù, e non ha funzionato.
Ecco, adesso parla una persona calma.
Yeah, yeah.
Paul, cosa dici tu?
Yeah, it would be good to be calm at the right times, I suppose.
Dice, so, sarebbe bello essere calmi al momento giusto.
Right. So, and not calm at also the right times. So, what we did here in the house for a certain amount of time.
Quello che abbiamo fatto noi qui nella casa per un periodo.
I remember it was decided, actually it was Dad that said to do it. He said.
È stato papà che ha detto.
He said, when two people are arguing, quando no matter what it, the subject matter is.
Il papà ha detto, quando due persone litigano, non importa per cosa.
The two of them should stop.
I due dovrebbero fermarsi.
And then say a prayer, each of them.
E entrambi dire una preghiera.
In fact, he tried it on the spot. He found two people arguing and said, both of you stop and say a prayer.
E infatti ha fatto un esperimento subito. Ha trovato due persone che litigavano nella casa e ha detto, per favore, fermate la discussione e fate entrambi una preghiera. Cioè, parlate
so,
a Gesù.
So, they started praying.
Le due persone separatamente hanno detto una preghiera ciascuna.
And as usual, praying, let's say, about the lessons of the other person. Lord, help us to learn this and that.
E sai come si prega? Preghi che l'altra persona impari le sue lezioni.
Or let's say we, let us learn about the lessons of the other person.
Cioè, non dici che aiuta quella persona a imparare, no, ma dici, Signore, aiuta a noi tutti a imparare la lezione che poi punti fuori quelle lezioni che l'altro deve imparare.
So,
mentre dici questo, guardi alla persona.
Sì, hai capito? Hai capito?
Hai capito chi, quali peccati sto confessando?
So, he said, no, you pray only about your own problems and only about yourself. You cannot say we, it's only me.
E Giuseppe ha detto, stop, non così si prega. Tu preghi solo per te stesso le tue lezioni, senza puntare le lezioni dell'altro.
Do not say him, do not say us, only me. Help
non
me.
Puoi dire noi dobbiamo imparare, l'altro deve imparare. Puoi pregare solo per te stesso.
And actually I think that works pretty well.
E quello ha funzionato molto bene.
Because in reality strife and division is the main objective of the devil, really.
Perché la divisione e il disaccordo è lo scopo principale del diavolo.
Because I mean the name of the devil comes from the divider.
Perché il nome del diavolo viene dalla parola dividere.
He divides the brethren. He divides, tries to divide the body of Christ.
Divide i fratelli, vuole dividere il corpo di Cristo.
Using the simple tactic, divide and conquer.
Usando la stessa tattica, la stessa strategia di dividere e conquistare.
In Proverbs even, when it gave a list, it said the seventh thing that is an abomination to the Lord is the sowing of discord among brethren.
In Proverbi dice che sette cose sono un'abominazione per Dio e una delle sette cose era portare divisione tra i fratelli.
And I believe that is one of the worst things that can happen.
E credo è una delle cose più brutte che si può succedere.
Because, let's say, maybe even some... Sometimes, of course, you may have to have disagreements, but I think that just the fact of having a prolonged disagreement is, in fact, hurt, let's say, a damage to the body of Christ.
Certo che a volte abbiamo differenze di opinioni, abbiamo divisioni, ma se permettiamo a questa divisione di prolungarsi, stiamo portando una ferita nel corpo di Cristo.
Which is why, always, of course, there are different levels of maturity in the church.
Certo, in una chiesa ci sono diversi livelli di maturità.
And therefore, of course, different levels of authority.
E diversi livelli di autorità.
And the more mature we are, the more we're able to submit to those who are in authority over us.
E più maturi siamo, più riusciamo a sottometterci a quelli che sono in autorità su di noi.
And if we truly do that, then there really aren't any real arguments and disagree and let's say prolonged disagreements.
E se facciamo questo, se ci sottomettiamo, non avremo discussioni prolungate.
And the devil will be unable to stick his foot in the door.
E il diavolo non riuscirà a mettere il piede nella porta per entrare.
Because what we do, we recognize the signs of him trying to sow discord among brethren.
Perché riusciamo a discernere i segni che, questo è il diavolo, sta cercando di portare divisione, attenzione.
Because what happens is that even though the argument finishes, there's a leftover feeling of like discontent between those two people.
Perché anche se, diciamo, la lite finisce, rimane quel sentimento tra le due persone, rimane quel sentimento di disapprovazione.
It isn't as if generally you're able to convince anyone in any case.
Perché di solito non è che riesci a convincere l'altro.
But what you do give, let's say, sway to is emotions of anger. You're stoking the feeling of discontentment between you, and often many other people join in, because once an argument starts, it's very difficult to stop it.
E poi quando una lite inizia è molto difficile fermarla.
Rather, we should cut it right in the beginning. John, you had, a quote you wanted to say?
Yeah, exactly. In fact, I was just thinking the quote by Samuel Butler.
C'è una citazione di Samuel Butler.
And it says, a man convinced against his will is of the same opinion still.
Che dice, una persona convinta contro la sua volontà in realtà rimane della stessa opinione.
Which he may adhere to and yet disown to reasons to himself best known.
Okay, fine.
I don't know how to translate that. Quello non riesco a tradurlo.
Meaning which he will agree to, or he will just say no, I don't agree, if for the reasons that he himself knows, meaning it doesn't matter.
Quindi he won't agree, basically.
Yeah, it doesn't really matter, it's just that he agrees to it.
Cioè, o fa finta di essere d'accordo, ma nel suo cuore rimane della stessa opinione, o direttamente dice no, non sono d'accordo.
Exactly, because people aren't easily convinced, especially when it's done in the wrong way.
Cioè, le persone non sono facilmente convinte, specialmente quando la discussione è nel modo sbagliato.
Because, can you read Proverbs 26:16?
Yes. Proverbi 26:16.
Yeah.
26:16.
26:16.
Il pigro si crede più saggio di sette persone che danno risposte sensate. Proverbi 26:16.
So, as you see, these are even seven people who can render a reason, he doesn't care.
Cioè, sette persone che danno risposte buone, sensate, ma quello non vuole credere, lui è sempre più saggio.
It's more convenient for him to, especially because of pride, especially.
Ma questo è per via dell'orgoglio, è perché è più conveniente per lui seguire la sua opinione, non quella sensata.
He cannot admit that he was wrong.
E non riesce a ammettere che lui ha sbagliato.
So he or she is gonna argue, and they're gonna do everything they can. They're going to do everything they can to not admit that they were wrong.
E quindi faranno di tutto per non ammettere che hanno sbagliato.
I mean, Dale Carnegie, he did a very very good study on this.
Dale Carnegie ha fatto uno studio interessante su questo.
He was saying you don't get anywhere by trying to show that the person is wrong.
Ha detto non arriverai da nessuna parte se continui a dimostrare che l'altra persona sta sbagliando.
Because instead of just seeing what is right and wrong, the pride will kick in and say no matter what I am right.
Perché per orgoglio quella persona non accetterà e sempre dirà che è lui che ha ragione.
In fact, a very good thing he said was you will always lose an argument.
E Dale Carnegie diceva sempre perderai una lite.
Because he said if you win, you lose his friendship.
Perché se vinci la lite perderai un amico.
And if you lose, you lose. Whatever.
Se perdi la lite hai perso.
So you see, you never win an argument.
In ogni caso, non vinci mai una lite. Sempre perdi.
The best way to win an argument, he said, is to avoid it.
Ha detto il modo migliore di vincere una lite è di evitarla. Amen. Very good. Grazie, Signore. Andiamo al prossimo. Cambiamo soggetto e abbiamo una richiesta di aiuto da parte di una mamma preziosa e dolce che sta soffrendo perché suo figlio sta prendendo la droga. E lo so che ci sono diversi casi come questa, che adesso vogliamo parlare un po' alle persone che sono sotto influenza, sotto l'uso della droga e non riescono a liberarsi. Questa preziosa mamma scrive: cari fratelli, qui sono le 4 del mattino e come tutte le notti vi ascolto sempre. Questa è la seconda volta che vi scrivo. Volevo chiedere un consiglio a tutti voi. Ho un figlio che usava cocaina con la sua ragazza. Abitavano insieme da 7 anni. Io, mamma, sono andata a prendere mio figlio, età 32 anni, e l'ho riportato a casa. Sono 2 mesi che è con me. Gli parlo del Signore tutti i giorni, prego con lui. A volte leggo la Bibbia, dei versetti dei Salmi, essendo facili da capire. E adesso ho il presentimento che abbia di nuovo usato cocaina. Cari fratelli, cosa posso fare? Pregate per noi, caro fratello Giuseppe, scaccia Satana da mio figlio. Vi prego, aiutatemi. Sono una madre sola. Certamente preghiamo per questo ragazzo, che nel nome di Gesù si possa liberare, ma che Il Signore gli dia un forte desiderio di liberarsi, un desiderio costante, sempre più forte nel cuore di liberarsi, di aggrapparsi a Gesù, di iniziare una vita nuova in Cristo e lasciare indietro la droga nel nome di Gesù.
Cara sorella, non sei una mamma sola.
Perché siamo tutti qui pregando per te.
Nel nome di Gesù, adesso tutti insieme dobbiamo scacciare il diavolo. Se le cose stanno come tu dici, cerca di essere sincera con tuo figlio. Parlagli al cuore. Digli che tu lo puoi salvare dalle cose piccole, ma che dalle grandi e le permanenti, eterne, deve venire Gesù in preghiera. Vero pentimento. Deve venire con vero pentimento. Vere lacrime. Tutto il resto non ci liberano da questi inganni. Digli che Dio non lo sta crescendo per essere dipendente né da droghe, né da sesso, né da certe compagnie. Insomma, non dipendente dal mondo o del diavolo. Abbiamo un fratello che è in prigione per droga per 17 anni. Pregate per lui perché ama il Signore. Però quante lacrime risparmiate se avesse ascoltato in tempo. Il Signore chiama tutti noi stolti. Proverbi 9, 4 a 9.
Chi è sciocco venga qua. A quelli che sono privi di senno dice: venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato. Lasciate sciocchi la stoltezza e vivrete. Camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira insulti. Chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Proverbi 9, versi da 4 a 9.
Ci sono scritture che, se accettate, bastano a liberarci e mantenerci liberati. 1 Corinzi 15, 33.
Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 1 Corinzi 15, 33.
Avanti, Angela.
1 Corinzi 5, verso 6. Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? 1 Corinzi 5, verso 6. Poi Efesini 5, verso 6. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti, è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Efesini 5, verso 6. E anche Proverbi 13, verso 20. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Proverbi 13, verso 20.
Dolce sorella, porta la tua pecorella a queste acque di Gesù e puoi digli: amore mio, darei la mia vita per te. Per favore, non gettare via la tua vita. Chiedigli a chi vuole seguire le sue compagnie errate, ciechi erranti, che neanche loro sanno cosa fanno e dove vanno. E poi digli.
Proverbi 29, verso 1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29, verso 1.
Ci sono i demoni dell'overdose che vanno in giro a uccidere con la scusa della droga. Se lui è sincero, lo deve mostrare trovando un buon lavoro.
Sì.
Un umile lavoro. Deve cambiare il suo numero di telefono, interrompere le relazioni col mondo.
Mm-hmm.
Cominciare da qui e ricominciare con Gesù. Da parte mia, se vuole avere un papà nello spirito, digli che sarò felice di parlargli. Sarà in privacy. Non usiamo video. Se è disposto. Questa sua diligenza nella volontà di Dio, nel rispetto della madre, vincerà il diavolo. A lui la scelta. Sei una piccola missionaria del Vangelo di Gesù. Chiederò ad Angela di mandarti uno dei nostri corsi biblici adatto a lui. Mettiti da fedele mamma ogni giorno e fai il corso insieme a lui. Cara mamma, sorridi con lui, prega con lui, piangi con lui. Abbiamo poco tempo. Primo Pietro 5, 8 e 9.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
Hai messo questa foto sulla radio, Gesù che prega?
Sì, sì c'è. È Gesù che abbraccia uno che sta prendendo, ha preso la droga, lo abbraccia, lo sorregge, lo ama, lo prega per lui. E questo è il nostro Gesù.
Gesù mi ha dato una profezia su questo, su questa amata pecorella.
Amen.
E Angela, con l'aiuto del computer, l'ha messa in musica. Dio ti benedica, Angela.
Ascoltiamola.
Amati figli, afflitti da demoni di droghe, sono Gesù. Sono qui per liberarvi, se mi riceverete. Amati, io sono con voi anche quando mi disubbidite e ignorate. Sono io, lo Spirito Santo, che cerco di guidarvi fuori dalla trappola di ribellione, inosservanze e trasgressioni. Cose glorificate in questo mondo del maligno, statene lontani. E uscite dalla trappola, amati, non vi avvicinate. Non giocate col diavolo e le sue esche. Chi le tocca ne viene contaminato e spesso per sempre. Rimanete nel mio Spirito Santo, nella mia comunione. Camminate nella mia verità e non nelle bugie del maligno che sono solo per il vostro male. Il tempo passa e sta per finire. Per qualcuno anche prima del previsto, in base al mio orario celeste. Voi che vi trastullate, vi svagate con la creazione del nemico, state giocando con lui, non lo fate. Non sarà gratis, non disprezzate il mio sangue e il mio sacrificio, perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Consolatevi con queste parole, non le dimenticate. Galati 6, verso 8, Romani 6. Verso 23, Ebrei 3, versi da 7 a 10, Primo Tessalonicesi 5, da 4 a 8.
Amen. Grazie Signore, gloria a te, grazie che sei sempre presente, anche se non meritiamo, anche se non ubbidiamo come dovremo, però tu Signore sei sempre presente, sempre ci dai una possibilità di tornare a te. Grazie Gesù. Gloria a Dio.
Ti benedica, Angela. Grazie di tutto.
A te e anche a te. Dio benedica te e la tua guarigione.
Grazie, fratelli, per la vostra pazienza, perché questi tempi la mia voce è giù.
Amen.
Ma il mio cuore è su, però, per Gesù.
Alleluia. Gloria a Dio.
L'importanza è che i nostri cuori sono rivolti a Dio. Fratelli, vi lascio con un bacio, un abbraccio. Consolatevi con queste parole e non le dimenticate. Ripassate queste scritture che Gesù mi ha dato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, se vuoi pregare,
amen,
una benedizione sui fratelli.
Nel nome di Gesù.
Tu sembri che c'hai più voce di me.
Nel nome di Gesù, prego per i fratelli che sono in ascolto, per la protezione di Dio su ognuno di loro, la presenza di Dio nelle loro vite, nelle loro menti, che tu proteggi anche la loro mente e i loro pensieri, che tu sii con loro ogni secondo e li guidi e parli loro nel nome di Gesù, li riempi di potenza per vincere ogni difficoltà, ogni battaglia. Prego per guarigione e liberazione da ogni male, anche per fratello Giuseppe, guarigione nei tuoi polmoni, liberazione completa dalla bronchite nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ti amiamo, Signore.
Va bene. Allora un abbraccio, un bacio a tutti.
Amen.
Dio vi benedica. Amen. Grazie, Angela. Grazie, fratelli. Grazie, fratelli tutti.
Amen.
Amen. Vi amiamo.
Grazie, gruppo di preghiera che pregate. Domani abbiamo un piccolo gruppo di fratelli che chiedono preghiera, che siano guariti a cominciare da adesso. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.
E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui.
Ecco, io vi dico un mistero.
Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà.
I morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati.
Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità.
E questo mortale rivesta l'immortalità.
Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.
Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà.
Quale dunque
quel servo fedele ha veduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo.
Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.
Il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo.
Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose.
Entra nella gioia del tuo signore.
E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.